Viviamo in un mondo accelerato, dove tutto deve essere fatto con velocità e l'immagine visiva diventa la questione più importante. Sappiamo che tutto mordi fuggi, tutto velocissimo, e nella velocità che dobbiamo seguire il tempo per riflettere e per leggere diventa meno importante, diventa preponderante l'immagine. Quando andate sui social spesso trovate delle immagini, delle icone, dei simboli, e non trovate un testo che dovete leggere perché non c'è tempo, non si ha voglia. Ormai si scrive tutto abbreviato, parole brevissime, non si mettono i saluti all'inizio alla fine e via così. Quindi questo è ovviamente frutto dei nostri tempi, frutto del cambiamento, e per innescare le azioni emotive delle persone si usano questi simboli, si usano queste immagini fatte ad arte, fatte bene, con Photoshop, belline, eccetera, eccetera. Tutti viene ritoccato tutto e così via. Questo è ovviamente ci sono degli studi che vengono fatti e sono fatti apposta per influenzare le persone. Quindi, come ho già detto l'altra volta, siamo facilmente influenzabili con un'estrema semplicità. E queste manifestazioni simboliche anche per noi rappresentano degli ancoraggi, sono importantissime perché attraverso queste immagini noi abbiamo i nostri punti saldi in cui riusciamo ad orientarci. Ricordo che quando io ero piccolo, sicuramente anche voi lo ricorderete, c'era un famoso slogan di una pubblicità di un'azienda di mobili, che ricordo il nome ma non lo dico, che diceva: vieni da IB, vedere per credere. Ve lo ricordate? Ok. Nel mondo spirituale bisogna invertire il senso, esattamente il contrario, e bisogna credere per vedere, perché vedere per credere non funziona, bisogna girare la frase e appunto lo slogan è credere per vedere. È la fede la base della nostra esperienza cristiana, e i segni che noi vediamo non sono né immagini né simboli, ma il segno visibile della fede è il cambiamento che scaturisce in noi a fronte della parola che noi leggiamo e degli insegnamenti che noi prendiamo da Gesù Cristo e mettiamo in pratica. E questo è il segno evidente del cambiamento che abbiamo come cristiani. E quindi attraverso questi pensieri non dobbiamo vedere questo come segnale, come segno di cambiamento, non tanto fatti miracolosi o eccezionali, sensazionali, che ci fanno credere o di vedere cose che in realtà non servono. Ho dato il titolo a questa meditazione Via col vento, per ricordare un film famosissimo, ma diciamo mi è utile per vedere quello che stiamo per leggere. Quindi, come in tutti i film, il titolo è rappresentativo, ma poi bisogna vedere il film per capire il titolo, quindi dovete seguire il filmato. Il testo che andrò a leggere oggi sono i versetti degli Atti, capitolo 2, versetti da 1 a 13. Che leggerò, e poi durante il messaggio ci sono altri versetti che magari leggeremo insieme. Allora, quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Or a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Si stupivano e si meravigliavano, dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. L'agenda di questa riflessione è la seguente: parleremo prima, ricorderemo cos'è il giorno della Pentecoste, giusto un flash storico, qual è la promessa a cui si fa riferimento in questo testo, vedremo poi come agisce l'unione e la comunione in cui sono stati queste persone che sono state nominate in questo brano. Vedremo come il Signore rende visibile ciò che è invisibile. Faremo un approfondimento sulle lingue che abbiamo visto vennero parlate e vedremo poi qual è il comportamento degli increduli. Diciamo che sempre storie vere allora come ora, quindi diciamo 2000 anni, sappiamo che l'essere umano non è cambiato moltissimo. Allora, giorno della Pentecoste, in Israele ci sono tre solennità annue, tre feste importantissime. La prima è quella della Pasqua, la seconda è quella la festa delle settimane e la terza la festa delle capanne. In queste tre festività tutti gli uomini di Israele dovevano obbligatoriamente recarsi davanti al santuario, quindi era un pellegrinaggio e tutti migravano verso Gerusalemme. Gesù stesso l'ha sempre fatto, quindi da dove si trovava comunque raggiungeva Gerusalemme per queste festività. È chiamata festa delle settimane perché la sua data è fissata a 7 settimane dopo l'offerta di un piccolo fascio di spighe e delle primizie dell'orzo, simbolo della consacrazione delle messe. Infatti in Levitico 23, 15 e 16, se qualcuno lo vuole leggere:
dall'indomani del sabato, dal giorno che avete portato l'offerta agitata per fascio di spine, conterrete 7 settimane intere, conterrete 50 giorni fino all'indomani della settimana del settimo sabato, e offrirete al Signore una nuova offerta.
Quindi 7 per 7 è 49, il giorno dopo il 50°. Questo è diciamo il motivo storico religioso che è dato dalla legge di Dio agli ebrei per consacrare il giorno della Pentecoste. Pentecoste significa 50 giorni. Ed è appunto successivo a questi 50 giorni in cui c'è questa offerta di spighe. E viene anche detta delle mietiture e delle primizie. In quel giorno, come in tutti i giorni di festa, si sospendevano ogni attività, veniva sospesa completamente e non si doveva lavorare. Perché è particolarmente interessante questo giorno? E soprattutto la prima Pentecoste dopo la risurrezione del Signore, è praticamente importante perché in quel giorno Gerusalemme è particolarmente densa di popolazione, perché oltre agli abitanti di Gerusalemme venivano da tutte le parti diciamo del mondo nella distanza che potevano percorrere. Quindi è importante perché quel giorno è proprio pieno, c'è tantissima gente. Ora, sappiamo che si trovano a Gerusalemme in questa giornata, diciamo, e anche nei giorni precedenti, perché è stata fatta una premessa. Come sappiamo, Luca nel capitolo 1 racconta a Teofilo come per 40 giorni dopo la risurrezione di Gesù Cristo egli stesso si presentò ai discepoli facendosi vedere, parlando di loro delle cose del regno di Dio. E infatti in quel periodo, in quel momento, in quei 40 giorni, Gesù ordina ai discepoli di rimanere, di non allontanarsi da Gerusalemme e di aspettare l'attuazione della promessa del Padre, che è la seguente, che leggerò io, che è in Atti 1.4, e dice: trovandosi con essi, ordina loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udito da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Ok? Quindi loro avevano ascoltato questa promessa. Oh, intanto ricordo che il battesimo di Giovanni era un battesimo di ravvedimento, era un battesimo fatto nell'acqua, al quale Gesù stesso si sottopose a questo battesimo. È un segno di pentimento per la remissione dei peccati di ognuno, dove i battezzati riconoscevano di essere peccatori e che questi peccati sarebbero stati cancellati alla venuta del Messia, quindi il Messia l'avrebbe assolti. E questo è il battesimo di Giovanni, mentre il battesimo dello Spirito Santo è un battesimo operato dallo Spirito Santo divino e ha come effetto quello di porre in Cristo ciascun credente, quindi ha questo effetto di porlo nel suo corpo, facendolo appunto membro del suo corpo e unendolo al contempo agli altri figlioli di Dio. Quindi è un'aggiunta continua di credenti nel corpo di Cristo fino ad aumentare, e questo è il concetto della Chiesa del Signore. Ora andiamo, entriamo nel vivo del brano. Allora, quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Allora, sulla scorta dell'ordine che avevano ricevuto da Gesù, loro si erano radunati insieme e stavano continuamente insieme per aspettare l'attuazione della promessa. Leggiamo che gli apostoli, insieme a altri uomini e donne, compresa Maria, madre di Gesù, e i suoi fratelli, si trovavano in una sala che veniva usualmente utilizzata per i radunamenti, come se oggi fossimo qua aspettando l'attuazione di questa promessa. In realtà siamo in attesa di un'altra promessa, però immaginiamoci appunto di essere in quella condizione. 120 persone, e queste persone si trovavano in estrema comunione, quindi erano proprio uniti, stavano sempre insieme e pregavano in continuazione. E queste 120 persone erano quelle che avevano conosciuto Gesù, erano state con loro e l'avevano anche riconosciuto come il Cristo, quindi il Messia promesso. E analizziamo questa situazione perché è abbastanza interessante. Allora, numero uno, queste persone hanno ubbidito la volontà del Signore, quindi è importantissimo riconoscere che sono in uno stato di ubbidienza. Quindi Gesù gli ha detto: non allontanatevi, aspettate. Loro non sono allontanati, sono stati insieme. Numero due, si trovano nell'unità come una grande famiglia, quindi questo è un altro fatto importante, perché loro sono insieme, non sono ognuno a casa sua, a casa propria, invece ci vediamo alle 7 così facciamo qualcosa, no, erano sempre insieme. E poi perseveravano concordi nella preghiera. Quindi ubbidienza, unità e preghiera sono tre fattori, diciamo, catalizzatori della possibilità del fatto che il Signore potesse operare in loro. Quindi queste tre cose sono importantissime, perché il Signore opera quando ci sono, diciamo, questi elementi: c'è la preghiera, c'è l'obbedienza alla sua parola e c'è comunque l'unità nei credenti. Ora, arrivato il giorno della Pentecoste, questo, diciamo, arrivata questa festa grande, quindi tutti l'aspettavano, i 120 alle 9 del mattino, questo lo sappiamo perché è descritto nel capitolo successivo, cioè nella parte successiva, si trovano radunati pregando e improvvisamente c'è un cambiamento nell'atmosfera. Infatti viene descritto, lo rileggiamo: improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Quindi immaginate che siamo qua radunati, a un certo momento si sente un frastuono, insomma il vento quando soffia forte fa anche paura, e quindi in questa atmosfera cambia radicalmente e diciamo inizia i primi segni di cosa sta succedendo, che cos'è, come, no? Perché ovviamente non sapevano cosa stesse accadendo. Quando ho letto questo fatto del vento, mi è subito venuto alla mente quello che disse Gesù a Nicodemo, e lo troviamo in Giovanni 3,8, e dice: il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né da dove va. Così è chiunque è nato nello Spirito. Quindi da questi versetti si capisce che la raffigurazione, diciamo, dello Spirito Santo è il vento, perché è impetuoso, è molto potente, non lo puoi ingabbiare, non lo puoi convogliare come lo vuoi tu, non sai da dove viene, insomma è molto libero. Quindi la rappresentazione, diciamo, per noi che siamo limitati come uomini, di far vedere qual è lo Spirito Santo, è appunto quello del vento. E quindi anche il giorno del Pentecoste avviene una cosa del tutto straordinaria che abbiamo appena letto. Però non basta, quindi subito dopo apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Quindi anche qua in questa situazione, cioè, sentono questo vento, a un certo momento appaiono queste cosine sulla testa di ognuno come lingue di fuoco. Provate a immaginare, non è proprio situazione di tutti i giorni. Quindi però è importante rileggere il testo, perché non dice che erano lingue di fuoco, e non dice neanche che era vento, dice che erano suono come di vento e lingue come di fuoco. Quindi poteva essere qualsiasi cosa, e poteva essere anche un fascio elettrico, una scarica elettrica, perché lingue di fuoco vuol dire sì, assomigliano. Lingua vuol dire che quella fiammella che il fuoco fa, però era fuoco, non c'è scritto, dice che è come il fuoco, poteva essere qualsiasi cosa, questo non lo sappiamo, ma diciamo Luca ha scritto in maniera esplicita che era come il fuoco e come il vento. Soffermiamoci però a analizzare quali sono i segnali. Abbiamo detto all'inizio che noi abbiamo bisogno di segnali visivi, capire, se no non affermiamo. C'è stato un primo segnale sonoro, che è quello del vento. C'è stato poi un segno visivo, che è quello delle fiammelle, quindi diciamo come delle lingue, diciamo così, di fuoco, dove lingue sta appunto per la forma, non per l'idioma, quindi è la forma. E c'è stato un altro segno comunicativo, che è quello di abilitare queste 120 persone a parlare una lingua che non conoscevano, che però veniva riconosciuta da chi conosceva questa lingua, e chi la pronunciava, diciamo, non si accorgeva neanche, forse, cioè, era qualcosa che comprendeva. Quindi a fronte di questi tre segnali importanti, che sono utili per noi per capire cosa succede, i 120 furono riempiti di Spirito Santo, e da lì furono tutti battezzati nello Spirito Santo, e ci fu la nuova nascita dei 120. Quindi sono tutti segnali che per noi sono importantissimi. È importante ora fare chiarezza su un altro versetto, che è in Matteo 3,11. Ok, se qualcuno lo vuole leggere.
Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portare il calzato. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco.
Ecco, è importante non fare confusione. perché il battesimo di Giovanni, tra il battesimo di fuoco profetizzato da Giovanni e le lingue di fuoco, come di fuoco, che sono descritte in questo passo. Sappiamo che il battesimo di fuoco è il battesimo per i non credenti, perché il battesimo dei credenti è quello di Spirito Santo. Quindi è quello che il Signore utilizzerà per consumare i peccatori quando tornerà. E è altrettanto chiaro, evidente, che non c'è alcuna correlazione tra queste fiammelle come di fuoco, lingue di fuoco, e il battesimo del fuoco, proprio non c'entra niente, quindi non c'è nessuna correlazione, non c'è nessun punto di contatto. Quindi il battesimo di fuoco è riservato per i non credenti quando tornerà il Signore. Per noi che siamo qua, che abbiamo creduto, o chi ancora non l'ha fatto, è sempre in tempo a farlo, o meglio, diciamo che ogni istante presente è quello giusto, può essere battezzato in Spirito Santo. Fatta questa precisazione, è importante sottolineare l'eccezionalità di questi segni, che sono unici e ripetibili. Infatti si leggono nella Bibbia in questo punto, non vengono più ripetuti, cioè è un fatto unico che è stato utilizzato dal Signore, perché era la prima volta che veniva rilasciato lo Spirito Santo. Prima non era rilasciato in questo modo, e quindi per renderlo evidente il Signore ha utilizzato questi fatti, punto, poi non l'ha più utilizzati. Questo è importante sottolinearlo. Infatti da allora in poi, quando una persona riceve lo Spirito Santo, non è che ci sono i fuochi d'artificio, non è che succede che succede, non si vede nulla, ma è giusto che sia così, nel senso che non vi è alcuna utilità per avere dei segni simbolici come allora, perché quello che dobbiamo sapere è scritto nel nostro manuale, quindi basta leggere qua, e quindi non abbiamo bisogno di altri segni, lo sappiamo e basta questo. Ok, andiamo avanti con il racconto. Allora, le lingue. Nel versetto 2.5 si legge: ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. O soggiornavano vuol dire che erano lì appunto per questa festa, e sappiamo che erano provenienti da 15 nazioni diverse. Non le rileggo, ma andiamo dai parti fino agli arabi, quindi venivano un po' da tutte le parti, erano 3.000 queste persone che erano lì. E quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Guardate, immaginarvi che 3.000 persone si cominciano, ognuno sente a parlare, dice, parla brianzolo, parla pugliese, parla... altre lingue ovviamente, però poteva starci. E quindi da notare che appunto il Signore usa questo miracolo per far udire a queste 3.000 persone le grandi cose di Dio. Infatti nel versetto 11 dice: tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi di cose nelle nostre lingue. Questo è importante, perché non parlavano del più del meno del tempo, ma parlavano lingue per parlare delle cose di Dio. Quindi veniva utilizzato per uno scopo preciso. Quindi la lingua che utilizzavano era utile e riconoscibile, non era né una lingua inventata né una lingua irriconoscibile, eccetera. È un po' come se io andassi in Russia domani a trovare il nostro amico Alyosha, io russo non so neanche una parola, pensando in italiano di parlarsi in russo, e lui capirebbe tutto e mi risponde, e io capiamo tutto. Quindi è un po' un'esperienza del genere, quindi pensando in italiano viene fuori una lingua che in realtà non conosco, ma il mio interlocutore riconosce. Nel versetto 12 tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: che cosa significa questo? Appunto, provate a immaginare, cioè è una situazione completamente nuova, completamente miracolosa. Che vuol dire questo? Questi 3.000 l'avrebbero poi capito, subito dopo, dopo il discorso che Pietro fece a questa folla, che potenziato dallo Spirito Santo, perché anche lui l'aveva ricevuto poco prima, fece una predica incredibile, soprattutto per lui che era con una scolarizzazione bassa e anche un po' rustico, insomma, si legge, e quindi insomma è stata particolarmente efficace. Quindi parlare in altre lingue era stato utile per convertire altre persone, quindi è stata un'utilità precisa dal Signore. Ora veniamo ai soliti guastafeste, insomma, credere per vedere. Sappiamo sempre che in ogni manifestazione, in questo caso ancora diciamo più particolare, perché di fatto c'erano dei simboli talmente evidenti, però anche davanti a questo miracolo ci sono i soliti, ma no, stai a dire che sono ubriachi, ha bevuto, lascia perdere, non si capisce niente, eccetera. Questo è un segno di ancora dei tempi nostri e dei tempi futuri, finché il Signore non tornerà, in cui tutti quanti, cioè ci saranno sempre queste persone che diranno: lascia stare, cosa dici? Erano ubriachi, non esiste niente, così via. Ora, un giorno io e mia moglie e i nostri figli ci trovavamo al parco e noi due eravamo seduti su una panchina parlando, e i figli erano lì attorno che giocavano, e era una bella giornata, insomma si stava chiacchierando. A un certo punto ci sentiamo animatamente parlare tra di loro con dei termini inventati, insomma cercavano di imitare tedeschi, inglesi, non lo so. Questo sarà capitato anche a voi, me lo facevo quando ero piccolo con mio fratello, era un gioco perché non si capiva niente se non lo aggiungevi con dei gesti, eccetera, eccetera. A un certo punto con mia moglie li chiama e li fa venire e gli dice: ragazzi, voi dovete con pochissime parole vi insegno cosa fare, e gli disse queste parole: se fe bo fo le fete fe i fin pa fara fare fe a fa parlare fare fe tra fa di fi bo fo i fi senza se senza fa fa far fi fica fa fi fi fe dovete fare fe impara fare fe la fa fate di roto fa far fallini per lo fo, ok? Quindi io così era con gli occhi spalancati, loro pure, cosa dicevate? Questo insomma è stato abbastanza divertente. Poi lei dice: va bene, allora vi spiego il trucchetto, e il trucco è semplicissimo: dopo ogni vocale mettete la F con la stessa vocale, quindi che ne so, io è ifi o fo e così via. Quindi se dopo un po' di allenamento potete andare avanti. Quindi loro sono un po' impacciati all'inizio, poi si sono hanno rodato, hanno imparato e poi hanno cominciato ad andare in maniera speditissima. Morale di questa storia qual è che le lingue, seppur inventate o diciamo costruite, devono essere utili, perché se non sono utili sono un gioco, e se è un gioco non servono a niente. Quindi una lingua deve essere tale per cui chi l'ascolta capisce il messaggio che voglio dare, ed è questo quello che è successo allora nel giorno del Pentecoste. Non erano lingue inventate, perché non sarebbe stato utile a nessuno, erano lingue precise che gli altri potevano comprendere, e chi le pronunciava sapeva cosa stava dicendo. Questo è un po' per un gioco, ma per dire un po' com'è. Allora, avviamoci alla conclusione. Abbiamo visto che la Pentecoste è la prima che accade dopo la risurrezione e rappresenta una tappa fondamentale per la storia della Chiesa del Signore, giorno in cui appunto viene rilasciato lo Spirito Santo, si forma la Chiesa del Signore che è l'insieme dei suoi. Se qualcuno vuole appartenere a questa Chiesa e al Signore deve convertirsi. Quando lo può fare? adesso. Chi vuole fare, lo faccia. Il Signore si è servito di segni miracolosi per scuotere la gente, per fargli vedere, siccome siamo limitati, siamo tendenzialmente increduli, dobbiamo capire, e siccome lui ci conosce perché ci ha fatto lui, ha pensato di dare questi segni precisi, cui per la prima volta e l'ultima ha dato questo modo per riconoscere come ha rilasciato lo Spirito Santo. Sappiamo che Dio è immutevole, uguale nel tempo, ma non il suo modo di operare. Lui opera come vuole, può mutarlo, eccetera, pur rimanendo sempre lo stesso. E sappiamo anche che quando una persona si converte riceve lo Spirito Santo, ma non c'è nessuna manifestazione, ed è anche poco, non è neanche corretto cercarla, perché non ci sarà, sappiamo esattamente che non ci sarà. L'unico, il vero frutto, il vero segnale che si ha quando si riceve lo Spirito Santo, la conversione, è il cambiamento che avviene in noi. Come cambiamo come persone? La lettura della parola ci serve per cambiare, modificare radicalmente i nostri pensieri. I nostri pensieri modificano il nostro comportamento, e il nostro comportamento è il segnale evidente che abbiamo ricevuto Gesù Cristo. Non ci sono né manifestazioni strane né cose. Dobbiamo leggere la parola, mettere in pratica quello che lui ci dice e cambiare. Questo è il segnale del battesimo che riceviamo, non ce ne sono altri. Quindi, riepilogando, abbiamo visto il giorno significato della Pentecoste, abbiamo visto qual è stata la promessa, abbiamo visto che in quel giorno c'era unione e comunione, nonché la preghiera. Il Signore rende visibile ciò che è visibile quando, diciamo, lo ritiene opportuno. Abbiamo visto che le lingue devono essere utili, altrimenti diventa un gioco incomprensibile, e che nella festa ci sono sempre i guastafeste. Il Signore benedica la sua parola. Amen.